Oggi questa puntata di Voi che sapete cerchiamo di districarci nella selva dei social media che spesso ci ingannano, vero Giovanni? Buongiorno.
Esattamente, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Noi non inganneremo il nostro pubblico.
No, questo non la faremo, anzi cercheremo di essere il più trasparenti possibili anche in questo caso, in questa discussione, perché parliamo di un video che è stato appunto presente su, che è tuttora presente su YouTube e diffuso sui principali social da un certo KDRT Remix. Diciamo che questo prodotto è una specie di miscuglio di immagini di un concerto di Lang Lang con i Berliner Philharmoniker, montato con un pubblico illustrissimo, sfilano i coniugi Obama, visi estasiati, commossi. L'audio però non è quello del concerto di Lang Lang, ma di questo Bhutan Medley in una versione MIDI che sicuramente poco si comprende, accostato a quella visione.
Eppure un fiume di commenti entusiastici, potete andare a vedere, fa supporre a noi, probabilmente lo farebbe supporre anche a voi che ci state ascoltando, che pochissimi si siano resi conto che nessun nuovo Mozart si sia manifestato sulla terra. E quindi nasce un interrogativo: noi per chi suoniamo? L'interrogativo non è nostro, ma è molto più autorevole, Barbara.
Assolutamente sì, se lo chiede il pianista Emanuele Arciuli in un articolo appunto che commenta questa operazione, che naturalmente noi abbiamo al telefono con noi. Emanuele, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Emanuele, grazie di essere con noi. E chi potevamo chiamare per aiutarci a districarci in questa selva se non un celebre giornalista informatico, un cacciatore di bufale e soprattutto collaboratore della RSI? Paolo Attivissimo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Dunque, il tema è assolutamente interessante. Tra l'altro, da pochissimo sulla, diciamo, pagina di YouTube di questo, come possiamo dirlo, insomma, di questa operazione, dietro non so chi ci possa essere, compare ora questa scritta: questo video non è reale, è solo un montaggio che combina diversi video per intrattenimento. Forse c'è un video o un audio che ho usato e non ho chiesto il permesso. Se qualcuno si offeso, mi scuso profondamente. Come dire, mi è scappato qua e là. Dunque, innanzitutto voglio chiedere, Emanuele Arciuli, come ti sei imbattuto in questo video? Cioè, come ci sei capitato sopra? E naturalmente tu, che sei un musicista, hai subito capito che non poteva trattarsi né di un video originale di Lang Lang né della presenza dei coniugi Obama, per esempio.
Sì, beh, diciamo, io guardando su Facebook così per caso delle pagine, mi sono imbattuto in un commento di una persona che aveva a sua volta condiviso questo video, una persona, diciamo, mia amica di Facebook, che anche la parola amico adesso chiaramente
come quella rivalutata.
Come il mi piace, tutto questo, hanno assunto significati, connotazioni un pochino diversi rispetto a quelli reali, e io vi dico che sento un forte ritorno della mia voce in audio, ve lo dico così come dato, diciamo.
Allora,
non so,
noi
se
qui non lo sentiamo.
Ridurlo. Va bene, va bene. Allora, se non mi confondo da solo, continuo a parlare. perché potrebbe essere la vendetta di Lang Lang, diciamo. Anche se poi Lang Lang in realtà non c'entra assolutamente nulla in questa cosa, come vedremo. E quindi, incuriosito da questi commenti che erano commossi e che inneggiavano alla bellezza, alla poesia, alla perfezione della musica di Lang Lang, ho guardato questa cosa e mi sono reso conto subito, beh, quantomeno che del pubblico sì, anche, ma diciamo soprattutto del fatto che non potesse essere Lang Lang che suonava, perché non era un pianoforte, era una tastiera o un MIDI, insomma certamente non era un suono di pianoforte, non il suono di Lang Lang, ed era una musica che, per quanto Lang Lang abbia anche suonato delle cose, diciamo, non propriamente di gusto eccelso, alcune cose, diciamo,
discutibili,
essendo lui un grandissimo pianista, questo lo diciamo a caratteri cubitali, non poteva arrivare a tanto, diciamo, neanche la sua generosità nei confronti, diciamo, della musica. E quindi poi ho approfondito, ho capito che questa cosa era stata fatta, ma probabilmente da un burlone o da qualcuno così, però la domanda che appunto mi sono posto alla fine è: per chi veramente suoniamo? Perché se una tastiera MIDI che suona una musica orribile viene addirittura provoca una commozione che evidentemente è una forma di autosuggestione, diciamo, perché quella cosa lì non può commuovere nessuno, vuol dire che anche quello che noi facciamo, non, io appunto mi chiedo quanto arrivi del lavoro di ricerca, quanto arrivi della differenza di qualità di suono tra un pianista e l'altro, quanto arrivi sostanzialmente di quello che poi facciamo e anche di quello che è il pensiero del compositore. Mi sono anche risposto, così per concludere, che in realtà noi viviamo in un mondo, secondo me comunque, tutti siamo immersi dalla nostra incompetenza, perché noi quando andiamo a mangiare in un ristorante stellato, o quando ci vestiamo, o quando acquistiamo una macchina, compiamo degli atti di fede. Perché non possiamo sapere tutto di tutto. E quindi naturalmente viviamo in un mondo nel quale siamo tutti vittima di questa cosa, nei campi in cui non siamo ferrati, che sono tantissimi. Per cui in realtà è una cosa secondo me interessante perché in fondo ci riguarda tutti.
Dunque, non so se mi è uscito bene questo mix, questo remix. Io ho remixato il video vero di Lang Lang, appunto, che è presente con i Berliner a interpretare il primo walzer di Chopin, Grand Valse Brillante, e invece questa composizione che ha un titolo, Runta Medley Bulleud, non so se l'ho letto bene. E tra l'altro, diciamo, sotto al video di YouTube, presente c'è anche un link ad una partitura. Quindi si apre Sheet Music Plus, che è un sito di vendita di spartiti musicali, e compare lo spartito
guadagnerà
di
anche
brano.
Dei diritti da non poco.
Esatto.
Siamo sconsolati.
Esattamente. Anche perché, insomma, la sonorità è evidente, però se uno li accosta magari può accorgersi. Se uno non ha mai ascoltato un pianoforte vero in una sala, potrebbe essere ingannato. Dunque, coinvolgiamo subito il nostro Paolo attivissimo. Che cosa ne pensi di questa operazione? Ovviamente non è un caso che non siano comparsi sotto questo video fino a quel momento i link reali, insomma, dell'operazione, però è facile anche come dire scoprire, c'è un link, apri una partitura e si capisce benissimo, ma non è Lang Lang che suona.
Infatti questa è una classica operazione di marketing possibile grazie agli algoritmi di internet. Prima queste cose erano impossibili ed è tutta una questione algoritmica alla fine. Chi ha trovato il video, chi l'ha ricevuto, chi l'ha condiviso su Facebook, lo ha fatto perché l'algoritmo di Facebook glielo ha proposto. Certo. Perché glielo ha proposto? Perché questo canale ha molte visualizzazioni. Perché questo canale ha molte visualizzazioni? Perché l'algoritmo lo ha proposto a tante persone. Come mai lo ha fatto? Perché ci sono dei contenuti interessanti, ci sono dei volti significativi come quello appunto di coniuge Obama, ci sono dei nomi conosciuti e questo è il classico aggancio alla celebrità altrui. È quello che si fa quando si fa marketing virale. Voglio farmi conoscere, non sono nessuno, sono un compositore che usa una tastiera MIDI da qualche parte in Indonesia, approfitto della celebrità degli altri, prendo, copio e incollo, faccio un collage delle cose altrui, così l'algoritmo mi nota, mi segnala, mi vede e mi promuove. E da lì da cosa nasce cosa? Molto spesso basta soltanto quel chicco iniziale, quel semino iniziale intorno al quale poi si sedimenta la grandine e viene giù. Certo. E da qui nasce la popolarità, a volte involontaria, di questi soggetti. Pensavo appunto ai dati di questo KDRT Remix che ha 159.000 iscritti e quasi 50 milioni di visualizzazioni di tutti i suoi video nel complesso. Quindi l'operazione è riuscita dal suo punto di vista. Che poi questo significhi annacquare la realtà, che significhi diseducare le persone al bello, al reale e alla conoscenza della musica, questo è un altro discorso. Ma abbiamo visto che il cinismo e il denaro hanno molto spesso la prevalenza sull'arte e l'estetica, soprattutto su internet.
Ecco Paolo, questo è l'effetto che tu ci racconti, cioè dal suo punto di vista naturalmente l'operazione è andata a buon fine e andrà ulteriormente probabilmente a buon fine, ma le diverse vittime, chiamiamole così, di questa operazione, in primis il pubblico che subisce passivamente, Emanuele Arciuli si è ritrovato di fronte a questa cosa, ma non l'ha scelto lui, a parte la questione algoritmica, ma quindi una parte di pubblico. Le persone che sono state coinvolte e sfruttate, hanno sfruttato la loro immagine, in questo caso i coniugi Obama e Lang Lang in prima persona e non ultimi i Berliner Philharmoniker, come possono difendersi?
Molto poco, perché le regole dei social network e le leggi in sostanza che regolano il loro utilizzo danno ampia libertà di citazione, soprattutto delle persone celebri, e quindi è quasi impossibile chiedere la rimozione di un contenuto, anche perché sono immagini pubbliche, di un evento pubblico, che sono state remixate. Soprattutto per la legislazione americana c'è questo diritto alla parodia, che è un po' la foglia di fico dietro la quale si parano molti tentativi di abuso del copyright altrui, di materiale protetto dal diritto d'autore altrui. Quindi è molto difficile intervenire per cercare di bloccare. Quello che si può fare è contestare, e di solito YouTube e altri canali video di questo genere fanno la cosiddetta demonetizzazione, cioè impediscono al titolare del profilo YouTube di guadagnare soldi sulle visualizzazioni attraverso la pubblicità. Ma da lì arrivare addirittura alla rimozione del video, questo è molto difficile. Di solito per fare queste cose è necessario l'intervento di un legale che manda una lettera di richiesta, un cease and desist, cioè smettila, togli subito questo contenuto, altrimenti ti faremo causa. E allora a quel punto di solito si arriva all'eliminazione del video. Però appunto in questo caso vedo che l'autore del canale ha deciso di pararsi le spalle mettendo questo disclaimer, questo avviso, è tutta una parodia, è tutto finto, e quindi la legge in un certo senso paradossalmente è dalla parte di chi ha commesso l'abuso.
Questo è assolutamente grottesco. Emanuele Arciuli, voglio ritornare con te perché ovviamente tu ti fai delle domande che riguardano il pubblico, cioè per chi io che dedico la mia vita al pianoforte, a una certa ricerca e quindi a portare il mio lavoro su un palco, sto appunto lavorando per chi suono. È anche vero che probabilmente il pubblico che ti segue, che viene ai tuoi concerti, che entra in un teatro, non è quello che come dire, va sul canale di questo personaggio. Però è anche vero che, come dicevi, arrivano dei video su dei social che tutti, bene o male, seguiamo. Quindi anche chi entra probabilmente in una sala da concerto. Secondo te, qual è la strategia per difenderti come musicista e anche per, come dire, non essere agganciato da questa tristezza che immagino pervada gli musicisti che possano farsi questa domanda che ti poni tu?
Beh, insomma, naturalmente per difendere me e tutti i miei colleghi, cioè tutto il mondo, diciamo, della musica che si interroga, perché ovviamente questa domanda me la faccio io, ma me la faccio io come portavoce di un'intera, come dire, categoria di persone, immagino e spero. Allora, da un lato devo dire, a me diverte molto mi diverte molto anche, come dire, la casualità e il fatto che si possa accedere a mondi come quello della musica cosiddetta classica, colta, eccetera, attraverso canali completamente diversi, perché poi magari è anche possibile che queste cose possano portare a delle scoperte reali. Quindi teoricamente, come dire, le vie della musica sono infinite e quindi è anche, può essere anche divertente e spiazzante. Però in realtà, secondo me, il vero problema è questa ossessione che tutti noi abbiamo per il consenso, cioè per i numeri. In un certo senso, il fatto di avere eletto la quantità di persone che si occupano di una cosa ha elemento che legittima quella cosa. Io penso che si dovrebbe invece con forza combattere per come dire, affermare il diritto della nostra musica ad esistere a prescindere dal fatto che, che sia una cosa di cui si occupino necessariamente folle oceaniche, anche perché con questa storia delle folle oceaniche ci sono dei compositori che sono diventati praticamente dei brand, come Beethoven, e altri compositori che vengono praticamente ormai cancellati dalle programmazioni, perché se uno programma Schoenberg in una grande sala e non ci va nessuno, poi anche nei punteggi, nella determinazione dei contributi, tutto questo ha un valore decisivo. È molto importante, naturalmente, visto che suoniamo con dei soldi pubblici, tenere conto di un pubblico, ci mancherebbe altro. Non voglio assolutamente predicare un elitarismo così, non mi piacciono le sale vuote. Però, secondo me, è importante uscire da questa specie di schiavitù del consenso a tutti i costi. Noi facciamo delle cose che sono in parte anche molto difficili, e purtroppo, come dire, le facciamo perché sono belle, perché le conseguenze di quello che noi facciamo ricadono anche, secondo me, positivamente su chi non va ai concerti, su chi ignora la presenza di Schoenberg, sì, ma in qualche modo gode delle conseguenze positive della sua esistenza, del suo pensiero. Io spero che sia così.
Thank you.
Pubblico dal vivo a Bellinzona nel 2008, era Emanuele Arciuli al pianoforte con questa ballad jazz, Quiet Now. Dunque, questo è il suono, lo diciamo, di Emanuele Arciuli, che non può confondersi con nessun altro pianista, e quindi andate a sentire questo pianista meraviglioso. Io invece vorrei fare una domanda adesso a Paolo, attivissimo. Abbiamo parlato della situazione, i grandi numeri dettano legge. Cosa possiamo fare dunque per, a questo punto mi verrebbe da dire, educare le persone, i giovani, ad un ascolto più ragionato, più consapevole, a difendersi in qualche modo dalle fake che i social presentano quotidianamente?
Ma a livello generale quello che si può fare e quello che si fa è nelle scuole e cominciare a fare educazione alla critica, all'attenzione, alla conoscenza dei meccanismi dei social network, dove la promozione del reale è irrilevante, non è quello che si promuove ciò che piace, ciò che attira, ciò che genera traffico. E i dati ormai resi pubblici anche dagli addetti interni alle grandi aziende come Meta, che è la proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, dimostrano che c'è un'emozione, sopra tutte le altre, che funziona particolarmente nel rendere popolare o attiva una discussione, ed è l'indignazione. Quindi la critica, il commento, la possibilità di parlare bene o male di un artista, per esempio, è uno spunto sul quale i social network guadagnano soldi attraverso la pubblicità che inseriscono nelle nostre conversazioni. Una volta che si comincia a spiegare questo tipo di meccanismo, cioè che la realtà, come la gestiscono i social network, è questa, soprattutto i giovani diventano molto più consapevoli del fatto che non sono in un campo libero, non sono in un terreno di gioco, non sono in un agorà. Sono in un centro commerciale dove c'è qualcuno che decide per loro cosa vedere, cosa fare, cosa possono dire, cosa non possono dire. Questa consapevolezza gli aiuta moltissimo a sviluppare il senso critico. Oggi è molto difficile perché i contenuti sintetici fatti con l'intelligenza artificiale o fatti in questo modo rudimentale, semplicemente sostituendo l'audio e rimontando un video, sono molto difficili da distinguere rispetto alla produzione originale. E oggi qualitativamente siamo a livelli straordinari. Quello che si può fare però è cominciare a educare, e lo si fa, le persone a cercare i segnali. Come mai questo video ha questi segnali così insoliti, cioè questa provenienza un po' curiosa, l'Indonesia? Come mai questo video è così popolare e arriva attraverso certi canali invece che attraverso canali ufficiali dedicati alla musica classica, per esempio? Allora, questi piccoli elementi di osservazione basati sulla realtà quotidiana, senza essere esperti del settore, possono aiutare a capire se c'è qualcosa che non va in un video. Molto spesso i video virali, cioè i video particolarmente celebri, diffusi, hanno sempre al loro interno qualche cosa che è promozione di qualche prodotto o hanno dei contenuti esagerati, qualcosa che dovrebbe insospettire. Il problema è che molto spesso noi siamo distratti, siamo di fretta. Non siamo esperti del settore e quindi è facile cadere in questa trappola. Siamo soprattutto innamorati di una visione del mondo che è la nostra, ciascuno ha la sua, e quando vediamo qualcosa che corrisponde a quella visione le nostre difese si abbassano, la accettiamo automaticamente. Quando invece vediamo qualcosa che è contrario alla nostra visione del mondo, allora subito partiamo con la critica. La cosa importante è che in un modo o nell'altro i social network su questa reazione positiva o negativa guadagnano.
Certo. E secondo te, tu che fai questa attività nelle scuole con i ragazzi, tu vedi una risposta da parte loro?
Sì, una risposta non sempre positiva, devo dire, perché facciamo dei test, prendiamo delle immagini reali, delle immagini sintetiche e chiediamo, in un contesto dove ovviamente loro sono già particolarmente attenti perché sanno che è un test, non è un'esposizione che capita mentre sei in giro sfogliando il telefonino. Facciamo un test per vedere se sono in grado di riconoscere i sintomi di una foto chiaramente falsificata, cioè una persona che ha 6 dita in una mano, per esempio, o che ha gli occhi che sono fuori posizione rispetto allo sguardo normale, o semplicemente le luci che non corrispondono, le ombre che non corrispondono, e molto spesso non hanno le risorse. Non hanno la capacità cognitiva perché sono esposti, soprattutto le persone più giovani, sono esposte a dei contenuti sempre più digitalmente sintetici. Le scene di videogiochi, anche la qualità degli effetti speciali visivi dei film di oggi per quanto siano tecnicamente molto sofisticati, non è comunque reale. I colori cambiano, le ombre cambiano, le luci cambiano, si ha una percezione distorta, e succede anche nel campo della moda, che forse è stato pioniere in questo senso. Le foto delle persone, delle celebrità che ci vengono presentate sono ritoccate a livelli tali da sembrare quasi plastica, sono persone con la pelle assolutamente perfetta, perché i fotografi si difendono dicendo: no, guarda che se noi lasciamo le imperfezioni naturali, la gente dice: ma che brutta pelle che ha quella persona, perché in fotografia siamo diversi da quello che siamo nella realtà. C'è tutto un processo cognitivo di filtraggio delle immagini quando noi vediamo una persona dal vivo, che invece manca quando c'è la fotografia. Quindi, mettendo insieme tutti questi elementi, si può cominciare a mettere sul chi vive. Questa è la cosa importante, dire: non fidarti ciecamente di quello che vedi, anche se ti arriva da una fonte apparentemente credibile. Se cominci a fare questo incentivo al senso critico, allora quel senso critico si sviluppa e nascono poi le capacità di riconoscere il falso, il vero, e soprattutto nasce una bella cosa, che è quella di dire: voglio studiare perché così so quando qualcuno mi sta ingannando.
Sì. Questa è una strategia. Siamo in chiusura di questa puntata. Emanuele Arciuli, tu sei anche un insegnante, hai a che fare con giovani musicisti, quindi rivolgo anche a te questa domanda: che cosa osservi nei ragazzi che tu incontri? C'è questa attitudine comunque ad affidarsi ai social anche per andare a scoprire interpretazioni, musicisti che propongono letture, magari dei brani che stanno studiando? Cosa ne pensi?
Sì, beh, io intanto voglio dire che sono totalmente d'accordo con le opinioni che ho ascoltato adesso, le trovo totalmente sottoscrivibili. I ragazzi con cui ho a che fare io sono ragazzi un po' speciali, perché sono musicisti, in alcuni casi, come nei corsi diciamo di alto perfezionamento, cose così, sono musicisti già anche con una capacità, un pensiero critico, e quindi chiaramente sono diversi. Però sicuramente c'è questa cosa molto comune che nella definizione di una interpretazione, per esempio, YouTube, Spotify valgono quasi più dello spartito qualche volta, e quindi quello che io cerco sempre di dire ai ragazzi è che è dalla musica, dal segno, che si deve partire per una interpretazione che sia veramente critica, non cercando di fare a tavolino delle cose diverse dagli altri, così, ma cercando semplicemente di leggere un testo. Siccome siamo tutti diversi dagli altri, non potremo che leggerlo diversamente, ma dobbiamo partire dal segno.
Sì, questo è appunto un po' un problema. Riflettevamo di questo argomento anche per quanto riguarda la musica antica, insomma, la quantità, certo, di registrazioni che ora ci sono e che a volte bypassano lo studio delle fonti antiche. Insomma, è un problema sfaccettato che noi continueremo a trattare, perché è importante parlarne, è importante che le persone che ascoltano si rendano conto appunto dei contesti in cui ci troviamo oggi. E quindi grazie mille Emanuele Arciuli per essere stato con noi. A prestissimo.
Grazie a voi.
Grazie
a voi.
Anche del messaggio dal segno al suono, mi pare veramente una possiamo scriverlo nella pietra. Grazie ancora Emanuele, e grazie soprattutto a Paolo Attivissimo, perché oltre alla musica ci ha aperto la mente a un mondo che diventa sempre più pericoloso.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.